Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano, a cura di Guido Gola.
1616, una sala, un'anticamera del Collegio Romano, e hanno sottoposto a Clavio, che era il più grande astronomo cattolico del momento, il problema. E noi stiamo in questo momento in un'anticamera in attesa che Clavio si pronunci. La scena era stata fatta da me come una specie di parafrasi di un parto, cioè c'era questa anticamera con delle panche sulle quali sedevano dei prelati, uno grasso, uno magro, uno fanatico, uno più intelligente, uno meno. Galileo stava da una parte su una panca da solo e intanto dalla quinta si immaginava che ci fosse una stanza nella quale Clavio con altri scienziati stava guardando dentro nel telescopio e cercando di dire la sua, perché era stato obbligato a dire cosa ne pensava. E per me questo era come un parto. Si sentivano delle voci lontane che mi sbigliavano. Sentivo dei piccoli gridi, no, cadeva un ferro per terra. Poi, insomma, c'era una specie di atmosfera di attesa come se dovesse nascere un bambino. In effetti stava nascendo anche lì la nuova scienza, era come un bambino che nasce da una donna. Naturalmente coloro che stavano nell'anticamera erano tutti scettici, erano un grasso prelato che rideva, ma com'è possibile che l'umanità è veramente stupida, com'è possibile che la gente del popolo si rifiuti di credere a qualche cosa? Loro credono a tutti, uno scienziato con le cari, sì, monsignore, ma certamente anche voi credete alla buona tavola. Sì, io credo alla buona tavola, ma crederebbero anche a questo, solo che è ragionevole, non credono. Sull'esistenza del diavolo dubitano, questo sì, ma la storiella della Terra, per esempio, che rotola nel cielo come un sassolino in un tubo di scarico, no, questo loro la credono vera. Il monaco giovane dice, adesso vi faccio vedere io. Allora c'è un monachino che si mette in mezzo alla cosa e comincia a fare, oddio, sono sulla Terra, oddio, ma io casco, perché la Terra è tonda e io non si riesce a stare in piedi. Tutti intorno girano, ridono, cantano, c'è un po' di musica. È una scena molto complicata e complessa con molta gente, mentre ogni tanto qualcuno si ferma e fa, ma lì dentro cosa sta succedendo? Ma adesso sentiamo. No, non c'è niente. Allora, e cominciano e ricominciano. È una scena molto drammatica e molto bella, ma dove improvvisamente arriva un vecchio cardinale, che è una figura direi terrificante, perché è un cardinale praticamente quasi cieco, se non completamente cieco, e arriva proprio nel momento in cui questi fanno il massimo dell'ironia contro Galilei, e Galilei fa una cosa molto sciocca e molto semplice, che aveva già preannunciato: tira fuori dalla tasca dei sassolini che ha sempre in mano, perché lui giocherella con dei sassolini. Prende un sassolino e lo fa, lo butta così, boom, il sassolino cade per terra. Allora uno chiede, ma scusi, scusate, cosa vuol dire questo sassolino che è caduto per terra? Cosa è caduto? Il sassolino, no? È caduto per terra, fa un frate. No, non è caduto, il sassolino è caduto in aria, non in terra. Quello fa, no, come in aria? Non può cadere in aria, è caduto per terra. Ah, e allora vede, è caduto per terra, è perché... Allora non dovete credere, no, a una cosa che si dice che vi sembra strana. E mentre stanno facendo questo discorso arriva questo vecchio infame, era un vecchio con gli occhiali neri, era un vecchio vacillante, entrava dentro, con questi occhiali neri, faceva, sono già usciti, si sono questi qua, ma cosa ci vuole a farla finita con sciocchezze di questo genere? Quello come si chiama là, che l'astronomo Clavio non dovrebbe ormai conoscere la sua astronomia, mi si dice che questo, come si chiama? Galilei, sì, signor Galilei toglie l'uomo dal centro dell'universo per relegarlo in un punto imprecisato ai suoi margini, è evidente perciò che questo signor Galileo è un nemico del genere umano e va trattato in conseguenza, perché l'uomo è la gemma del creato, lo sanno anche i bambini, l'uomo è la suprema prediletta creatura di Dio. Come può Dio avere abbandonato un simile capolavoro, la sua più sublime fatica sopra una stellina che quasi gli è scappata di mano? E corre via, sempre più lontano nello spazio, come può avere voluto inviare il suo divin figliolo in un posto così, e come possono esistere dei cervelli tanto pervertiti da prestare fede alle parole di questi schiavi della tavola pitagorica? Quale creatura di Dio può volere una simile affronto? Guardate, monsignore, che Galilei è qui. Ah sì, è quasi col naso, che non lo vede, ha gli occhiali neri ed è cieco quasi. Sento odore di, no? Cioè, questo sarebbe Galilei, eh? Sento lo stesso odore che sentivo tanti anni fa a Roma, qui, quando abbiamo bruciato un Giordani, com'è che si chiamava quello? Non sa neanche il nome di Giordano Bruno, Giordani lo chiama, Giordani, ecco, questo qui per me già puzza di cadavere bruciato, sì, guardi, è meglio che vostra evidenza non si agiti troppo, no, io mi agito, io mi devo agitare, perché voi, miserabili, avete voluto degradare la terra in cui vivete, che vi dà tutto, ma io non tollero, capite? Io non voglio essere una nullità su una stella qualunque che rotola nello spazio un po' di qua e un po' di là. Io sto sulla terra e la terra sta ferma sotto i miei piedi e non si muove. No, la terra è il centro di tutte le cose. Io sto al centro della terra. E l'occhio del creatore sta su di me, che sono al centro della terra, fissi alle loro volte di cristallo, mi girano intorno i minori luminari delle stelle e il grande luminare del sole, che furono creati soltanto per diffondere la luce su di me, perché Dio possa vedermi, perché possa vedere me, l'uomo che Dio creò a sua immagine e similianza, l'uomo immortale. E lì viene un coccolone. C'è una pausa enorme. Si sente. Si apre una porta. Appare uno che si sta asciugando le mani come un chirurgo che ha fatto l'intervento, non so, e che ha finito. E quindi aveva una salvietta in mano, passava così con degli assistenti dietro. Ha ragione. E via. Porca miseria. Basta. A questo punto nasce naturalmente un terrore da parte di tutti. Cominciano a tremare, poi scappano via. E rimane soltanto Galilei e un frate. Un giovane frate che si interessa di scienza, frate Fulgenzio, il quale si avvicina mentre tutti sono scappati a Galilei e fa, dice, avete vinto, signor Galilei. Sapete cosa ha detto padre Clavio poco fa? Adesso i teologi dovranno pensare a come mettere d'accordo la Bibbia col firmamento. Avete visto? Avete vinto. E uscire. Galilei rimaneva solo e faceva.
vinto. Ho vinto mica io. Ha vinto la ragione.
Andate. Questo quadro noi lo salteremo. Galileo va a Roma e per la prima volta incontra, in una festa di ballo bellissima, è un quadro molto bello, molto lungo, io ho pensato di risparmiarvelo e di riassumervelo molto rapidamente. In questa festa di ballo si capisce che Virginia sta per sposare Lodovico, si capisce che si sente bella, che si sente felice. Tutta la festa in fondo è fatta in onore di Galileo, perché Clavio ha detto che aveva ragione, e quindi tutti dicono va bene, d'accordo, lei è un grande scienziato. E ci sono per la prima volta l'incontro di lui con due alte autorità della Chiesa, due cardinali. Uno è Bellarmino, storicamente vero, e l'altro è anche vero altrettanto, è Barberini, che diventerà tra poco Papa. Ed è non tanto un amico di Galilei, ma certamente un collega di Galilei, perché è un matematico, è un grande matematico Barberini. Barberini certe cose le sa. E in questa festa sono travestiti, praticamente sono vestiti ancora da prelati, ma portano delle maschere a mano, portavano delle maschere a mano, e queste maschere per il cardinale era uno di un lupo e l'altra di un agnello. E potevano scambiarsele queste maschere. E in questa festa da ballo mascherata, questi due grandi prelati incontrano Galilei e cominciano un po', dice, beh, siamo qui a divertirci, però insomma Galilei, insomma, discutiamo un momento, e molto amichevolmente discutono con lui e praticamente gli dicono, senta, e questa è la sottigliezza, dice, noi non vi proviamo niente, voi potete cercare, ricercare, dire, pubblicare, ma voi dovete dire però che la vostra è un'ipotesi. Cioè che questa è una delle cose che potrebbero anche essere. Non è vero che sono. Potrebbe anche essere che la Terra giri intorno al Sole e che non è che il Sole giri intorno alla Terra. Non è impossibile, è una cosa che si potrebbe pensarci su. Ma voi non potete dire che questa è la verità. Perché non potete, in buona fede, essere sicuri che la verità è la verità. Mi dice, ma cosa devo fare io? Studiare, sperimentare, provare, cerca tutti gli aggettivi che lui ha detto prima, vi ricordate? E tacere. L'ultima gliela dicono. Allora tu puoi fare tutto quello che vuoi, però stai zitto. Tu la cerchi per conto tuo, lo dici ai tuoi allievi, e basta. E questo crea naturalmente una tensione drammatica terribile, perché di là si canta, si balla, si canta quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia, eccetera, 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 eccetera. E in questa atmosfera di festa si sta preparando la tragedia, perché c'è uno di questi cardinali che dice che in quella notte hanno decretato che le teorie secondo le quali la Terra gira intorno al Sole, verso quale sembrate propendere, è folle ed assurda ed eretica, e quindi che coloro che la professano sono praticamente bruciati sul rogo. A questo punto Galileo dice, ma che volete bruciarmi? No, per carità! No, lei fa quello che le ho detto, però non parla, sta zitto. E naturalmente noi non sappiamo cosa farà Galilei, che cosa farà. Farà che sarà zitto. Qui comincia la parte finale della tragedia del Galilei. Ma prima di questo, stare zitti, c'è un incontro che avviene al quadro settimo, al 1616, Palazzo dell'Ambasciata fiorentina. A fuoco.
Figlio di poveri contadini, ci
volevo
l'umilità. Tu sapere,
Non siamo più nello studio di Galilei, eh?
Galilei,
è seduto, entra.
Vi prego di ascoltarmi, signor Galileo.
Cosa avete da dirmi? Che le lune di Giove non esistono?
Anch'io sono uno scienziato, ho studiato fisica, signor Galileo.
Bravo. Così, forse magari, avendo studiato fisica, metterete che 2 e 2 fanno 4.
Ma lasciate almeno che vi spieghi, signor Galileo. Sono 3 notti che non dormo. 3 notti passate a cercare di conciliare il decreto col letto, con le lune di Giove che ho visto. Questa mattina ho deciso di dire la messa e di venirvi a trovare. Perché sono convinto che il decreto sia un atto di saggezza, un atto brusco, d'accordo, ma è servito a rivelarmi i pericoli della libera ricerca. Mi sono dovuto decidere ad abbandonare l'astronomia e ho sentito il bisogno di venire a confidarvi i motivi che hanno spinto uno scienziato pieno di passione come me ad interrompere gli studi.
Ne conosco i vostri motivi. Si ha paura, eh? Conosco i vostri motivi.
Capisco la vostra amarezza. Alludete a certi poteri straordinari di cui la Chiesa può far uso.
Sì, chiamateli molto semplicemente strumenti di tortura, per piacere.
Ma non è solo di questo che si tratta, signor Galileo. Posso parlarvi della mia famiglia? Sono nato in campagna, figlio di contadini, gente esperta nella coltivazione dell'olivo, ma per il resto ben poco istruita. Sempre quando osservavo le lune di Giove e le fasi di Venere, li avevo davanti agli occhi. Mio padre, li vedo sempre seduti insieme, mia madre, mia sorella, nella grande cucina della nostra casa, davanti ai piatti vuoti, un misero cucchiaio di legno stretto fra le mani, quasi come le bestie. Ma la loro miseria poggia su una sorta di ordine, su una serie di scadenze. Il pavimento della casa da lavare, le tasse che devono essere pagate, le stagioni che variano nell'uliveto. Da dove traggono la forza necessaria per la loro faticosa esistenza, per salire i sentieri petrosi con le gerle ricolme sulle spalle, per far figli, persino per mangiare? Ma dal senso di continuità, di necessità, che proviene loro dallo spettacolo dell'ulivo che rinverdisce ogni anno, dalla vista del loro campo nelle diverse stagioni, dalla loro chiesetta, dalla lettura del Vangelo che ascoltano ogni domenica. Migliaia di volte si sono sentiti dire e ripetere che l'occhio di Dio è su di loro, che intorno a loro è stata costruita la magnificenza dei cieli, che loro stessi potranno beneficarne un giorno, che per loro è stato costruito il grande teatro del mondo, perché vi facciano buona prova recitando ciascuno la sua parte, grande o piccola che sia. Come ci rimarrebbero ora se io andassi a dirgli che vivono su un frammento di roccia che rotola ininterrottamente intorno a uno spazio vuoto e che gira intorno ad un astro di seconda grandezza, quale scopo avrebbe la loro pazienza, la loro sopportazione, la loro infelicità. Quella sacra scrittura che tutto spiega e di tutto dimostra la necessità, il sudore, la pazienza, la fame, perfino l'oppressione, a che potrebbe ancora servire se scoprissero che è piena di errori? No, vedo i loro sguardi velarsi di sgomento, vedo che si sentono ingannati, traditi. Ah, ma allora, dicono, non c'è nessun occhio su di noi. Ma allora dobbiamo provvedere da soli a noi stessi, ignoranti, vecchi, stanchi come siamo. Dunque, la nostra miseria non ha alcun senso. La fame non è una prova, è semplicemente non avere mangiato. E la fatica non è una virtù. Così direbbero. Ed ecco perché nel decreto del Santo Uffizio io ho scorto una nobile misericordia materna, una grande bontà d'animo da parte di nostra Santa Romana Chiesa.
Secondo voi non si è trattato tanto di astronomia quanto di contadini? Insomma, l'astronomia in tutta questa storia non c'entra. C'entra la vita della povera gente. Non hanno più niente, dite. E allora
perché
togliere loro
anche l'illusione,
la speranza? Ma perché mai l'ordine che regna su questo paese deve essere l'ordine di un magazzino vuoto? Perché? E non venite a parlarmi di quella bellezza che per gli antichi sembra essere l'unico attributo dei fenomeni naturali. Voi sapete come si sviluppa nell'ostrico la perla, che della bellezza è il simbolo? Un granello di sabbia munito di un dente acuminato penetra dentro al guscio e rende all'ostrica la vita insopportabile. E allora l'ostrica, per seppellire il granello e calmare così il suo dolore, comincia a secernere calce che a volte si consolida in una perla. E in questo processo l'ostrica rischia la vita. Ebbene, dico io, al diavolo tutta la bellezza della perla, purché l'ostrica non soffra. Le virtù non sono, caro amico mio, l'unico appannaggio della miseria. Se i vostri genitori vivessero prosperi e felici, potrebbero forse sviluppare le virtù della prosperità e della felicità. No, non quelle della miseria e della infelicità e del dolore. Guardate questo paese. Esausto com'è, produce naturalmente soltanto le tristi virtù dell'esaurimento. Crescete e moltiplicatevi, e allora perché le guerre? Le guerre spopolano i territori, le guerre uccidono, le guerre rendono sterili i campi. Crescete e moltiplicatevi. Forse perché Gesù ha posto la terra al centro dell'universo? No. Semplicemente perché la cattedra di Pietro possa essere così, oggi, il centro della terra. Frate, bisogna proprio dunque solo mentire alla tua gente per poterla fare un po' felice?
Dobbiamo mentire per il più nobile dei motivi, la pace spirituale dei diseredati.
Sì, sì, ma siete anche uno scienziato. E le fasi di Venere esistono.
E voi le avete viste! Lo vogliate o no? Ma come possono essere perfezionate le macchine che reggono il corso dei fiumi se a noi scienziati si fa divieto di studiare, di discutere, di sperimentare le nostre scoperte intorno alla più grande di tutte le macchine dell'universo, cioè l'universo stesso? Come conciliare le mie scoperte sulle traiettorie delle cadute dei gravi con i voli delle streghe a cavallo dei manici da scopa?
E non credete che questa verità, se verità è, si farà strada anche senza di noi?
No. No! E no. La verità riesce ad imporsi soltanto nella misura in cui noi la imponiamo. La vittoria della ragione non può essere che la vittoria di coloro che ragionano. Tu parli dei tuoi contadini come se fossero delle cose, come se fossero il muschio che alligna nelle loro capanne. Invece no, non sono cose, sono uomini, capisci? Uomini in carne ed ossa, con sangue. Certo che se non si agitano, se non imparano a pensare da sé, poco li può aiutare anche il più efficiente sistema di irrigazione di divina pazienza. Sono ricchi, lo vedo, ma non basta. La loro divina furia dov'è?
Sono stanchi.